poi i consiglieri comunali che sono di prendere posto, che sono presenti di prendere posto, ai fine di verificare le presenze. E allora, il consiglio comunale è stato convocato giusta scusate un attimo di silenzio perché sennò si sente abbastanza poco. E allora, convocazione con procedura ordinaria, giusta determinazione del Presidente del Consiglio del numero 14 del 29/11/2024. Segretario, la prego di verificare le presenze.
Di Stefano Piero.
Presente.
Grego Giambito. Presente. Randazzo Donatella. Presente. Bono Rosetta. Presente. Lo Sciuto Lida Giovanna. Tumminello Simone. Minutella Gioacchino. Presente. Vampiro Mariangela. Presente. Ballisterico Dilde. Bascio Leonardo. Bianco Giuseppe.
Assente, Bascio.
Sì. Di Maria Tommaso. Assente. Montalbano Isabel. Principale Carla, Catanzaro Liliana, Fazzuni Giuseppe, presente 14.
Presente 14, la seduta è valida. Punto numero 1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione alla numero 100 del 2/12/2024 ad oggetto nomina scrutatori. La Presidenza propone la consigliera Montalbano, la consigliera Bono, consigliere Minutella. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Vi prego un attimo di silenzio perché si sente un brusio, come diceva qualcuno. Proposta, punto numero 2, proposta di deliberazione numero 101 del 2/12/2024, ad oggetto approvazione verbale sedute precedenti, la proposta di deliberazione a firma del proponente, il segretario generale, i verbali per come sempre fatto procederemo con separata votazione per singolo verbale. Lei era assente nella seduta del 6/11, abbiamo verbali del 6/11, del 7/11. Non ci sono, mi dice il segretario, quello è l'ultimo consiglio comunale. Però un attimo, perché siccome ho gli atti... E allora, dal frontespizio che è in mio possesso, il 6/11 risultano assenti i consiglieri Tumminello e Vampiro. Il 7/11 risultano assenti i consiglieri Tumminello, Vampiro, Balistreri, Di Maria, Montalbano e Prinzevalle. Entrate successivamente. È dato nell'atto della delibera. Mi dica. Prego. Si avvicini un secondo. Ora la data dell'ultimo consiglio non me la ricordo, sinceramente. Infatti parlo di 7/11. Dell'ultimo consiglio non me la ricordo, ma i verbali sono del 6/11 e del 7/11.
Dell'ultimo
ma non sono relative all'ultimo consiglio comunale. Chiarito, diciamo, ok, no, l'importante è che... E allora, verbale numero 67 del 6/11/24 ad oggetto nomina scrutatori, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, astenuto il consigliere Tumminello e la consigliera Vampiro. Verbale numero 68 del 6/11 ad oggetto approvazione verbale sedute precedenti, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, astenuto il consigliere Tumminello e la consigliera Vampiro. Verbale numero 69 del 6/11/2024 ad oggetto approvazione modifiche e integrazioni al vigente statuto comunale, quarta votazione, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con la sola astensione del consigliere Tumminello e la consigliera Vampiro. Verbale numero 70 del 7/11/2024 ad oggetto nomina scrutatore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione del consigliere Tumminello, alzi astenuti. 7/11, astenuta la consigliera Vampiro, favorevoli rimanenti. Verbale numero 71 del 7/11/24 ad oggetto operazione bilancio di previsione annualità 24/26, annualità 24/26, proposta di deliberazione numero 27, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, astenuto il consigliere Tumminello e la consigliera Vampiro, favorevoli rimanenti. Verbale numero 72 del 7/11/24 ad oggetto operazione di bilancio di previsione annualità 24/26, annualità 24, proposta di deliberazione 28, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione del consigliere Tumminello e la consigliera Vampiro. Non ci sono altri verbali da approvare, per cui si ritiene esitato il punto numero 2. Alle ore 20:08, ingresso del consigliere Di Maria. Punto numero 3. Proposta di deliberazione numero 29 del 9/11/2024 ad oggetto criticità piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presa d'atto dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione dal rendiconto di gestione 2022 ai sensi dell'articolo 188 del TUEL, dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 successivi del decreto legislativo 267 del 2000. La proposta nella parte del dispositivo ci propone di richiamare le premesse della parte fondamentale integrante della presente e di prendere atto dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione del rendiconto di gestione 22 senza l'articolo 188 comma 1 del TUEL, di prendere atto dell'allegata relazione redatta dal dirigente finanziario, di revocare deliberazione del Consiglio Comunale numero 54 dell'1/23 con la quale veniva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di prendere atto che il Comune di Campobello di Mazara versa nelle condizioni di dissesto finanziario previste dall'articolo 244,1 del TUEL e conseguente dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Campobello di Mazara nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 246 decreto legislativo 267 del 2000, previa acquisizione della relazione dell'organo di revisione dell'ente ai sensi dell'articolo 246 del TUEL e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge. La proposta di deliberazione è sottoscritta e firmata dal proponente responsabile dottor Piero Panta, dal proponente sindaco Giuseppe Castiglione ed è dotata dei pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del dottor Pietro Pantaleo. In merito allegata alla proposta di delibera è stata fornita ai consiglieri comunali sia la relazione dell'organo di revisione, la relazione finanziaria dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 267, che si sono espressi appunto il collegio dei revisori con verbale 124 del 24/11/2024. acquisito al protocollo dell'ente al numero 33926 del 25/11/2024. Insieme all'allegato verbale abbiamo la relazione sulla situazione finanziaria del comune di Campobello di Mazzara, che è atto dovuto a firma del capo del terzo settore, dottore Pietro Pantaleo. In merito alla proposta di deliberazione si è riunita la prima commissione consiliare, quindi prima di invitare i consiglieri comunali che ne faranno richiesta di intervenire, chiedo al presidente della prima commissione di dare delucidazioni di quella che è stata l'attività della commissione consiliare e poi avremo il dibattito sul punto.
Grazie presidente, buonasera giunta, sindaco, dottore Aurnia, consiglieri e cittadini. Noi ci siamo riuniti con la prima commissione il 4 di dicembre con il verbale numero 9. Alle 15.35 tutti i componenti erano presenti, tranne il consigliere Bascio Leonardo. Ci ha assistito come segretaria la dipendente Greco Antonina. Abbiamo trattato il primo punto all'ordine del giorno, nomina scrutatori, abbiamo nominato Catanzaro e Bono e poi siamo passati al secondo punto, letto il verbale numero 8 del 28 ottobre del 2024, che si approva con 5 voti favorevoli. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno, che è appunto la trattazione della delibera comunale numero 29 del 9 novembre del 2024. Assistiti in commissione il dottore Pietro Pantaleo, il quale infatti ci ha relazionato sia la sua relazione che anche ci ha un po' chiarito i dubbi che la commissione aveva. E abbiamo poi appunto esaminato sia la relazione dell'organo di revisione verbale 124 del 24/11/2024 e i pareri sia dei tecnici che contabili e abbiamo dopo un po' chiarito anche moltissimi dubbi che abbiamo avuto, abbiamo messo a voto la delibera. Si è conclusa la votazione con 3 voti favorevoli, Balistreri, Minutella e Bono, e 2 astenuti, Di Maria e Catanzaro. I lavori sono terminati alle 17.15 e niente. Grazie presidente.
Grazie consigliera Balistreri, presidente della commissione. Mi aveva chiesto di intervenire il sindaco, che voleva, in qualità di proponente, voleva dare delucidazioni in merito a quella che è stata tutto l'iter che ha determinato la nascita dell'attuale proposta di deliberazione che arriva in consiglio comunale.
Buonasera a tutti i cittadini, consiglieri, assessori, tavolo della presidenza. Oggi vedo la seduta di consiglio abbastanza nutrita di pubblico e questo è un fatto positivo, che la città si risveglia per assistere alle sedute del consiglio comunale, cosa che non è avvenuto in questi ultimi 10 anni. E quindi almeno una nota positiva questa sera ce l'abbiamo, che la presenza del pubblico in aula. Siamo arrivati a una data fatidica, che è quella che magari alcuni speravano, altri invece hanno cercato in tutti i modi di poter evitare che si arrivasse a questa determinazione. Tuttavia l'amministrazione, assieme ai funzionari, a tutta la maggioranza, hanno sviluppato in questi ultimi mesi, con l'assistenza di tutti i componenti che hanno responsabilità sulla materia finanziaria dell'ente, affinché si potesse dare conto e rispondere a tutte quelle che sono state le lacune sollevate e messe in evidenza da parte della Corte dei Conti. E come tutti voi sapete, abbiamo fatto un primo tentativo, che era quello dell'approvazione del piano di equilibrio, che abbiamo approvato in consiglio comunale, che ha approvato poi al ministero per l'esame da parte di competenza del ministero. E come tutti sapete, poi ironia della sorte, guarda caso, proprio in questo anno 2023 la Corte Costituzionale delibera, bontà sua, di dichiarare incostituzionale una legge che fa riferimento ai piani di disequilibrio e dichiara, avverso un ricorso che aveva presentato la Corte dei Conti del Lazio, avverso un comune della Regione Lazio, dopo 5 anni di trattazione ha determinato di dichiarare incostituzionale la possibilità di accedere al fondo di rotazione che serve proprio per la legge che lo ha stabilito a sostenere, a sostentare i piani di disequilibrio che vengono approvati da vari comuni. Di fatto 280 comuni di punto in bianco si stanno trovando alle prese con le dichiarazioni di dissesto, non potendo ovviare diversamente. Quello che stiamo facendo noi questa sera. E quindi la delibera che stasera viene portata alla vostra attenzione, io ritengo che sia doveroso da parte mia enunciare quelle che sono le mie impressioni o in parte l'attività che è stata svolta in questi anni per cercare di dare un senso compiuto all'azione amministrativa di fronte a un ente che sin dalla prima ora io dichiarai che sicuramente non navigava in buone acque. Ci sono i verbali che eventualmente lo possono testimoniare. Tuttavia abbiamo intrapreso un cammino che noi speravamo potesse portare a mete diverse, ma con questo non significa che tutto quello che è stato fatto è stato vano, che è stato inopportuno, che è stato non proficuo. Ma tant'è, c'è la Corte dei Conti che impone il rispetto di alcune leggi e laddove i comuni non si adeguano a queste leggi ovviamente devono osservare, devono prendere atto che ci sono delle condizioni che non possono più determinare una normale attività, ma si deve affrontare un percorso che se non è di piano di riequilibrio è di dissesto finanziario. Quindi la delibera che oggi vi viene proposta, mi corre l'obbligo precisare e dettagliarla sul perché sotto l'aspetto tecnico si è arrivata a questa decisione e qual è stato il percorso normativo che ha imposto la dichiarazione del dissesto finanziario. Come l'entrata in vigore del decreto legislativo 118 del 2011, ovvero l'armonizzazione contabile, che ha trovato la sua vera applicazione soltanto nel 2015. Io voglio ricordare all'amico Peppe Bianco che io la prima volta mi insediai il 18 novembre del 2014, quindi con il mio ingresso in giunta e in consiglio comunale dopo un mese prende corso la cosiddetta legge 118 che è proprio l'armonizzazione contabile, quindi cambia il mondo dal punto di vista amministrativo contabile nella pubblica amministrazione e quindi è stata modificata, come dicevo, il quadro normativo economico degli aspetti finanziari che seguono la gestione di un comune. In quell'applicazione è stata modificata la normativa che ha consentito agli enti una rivisitazione straordinaria del residuo attivo e passivo, determinando nella maggior parte dei casi un disavanzo da recuperare in 30 annualità. Purtroppo a tale disponibilità iniziale è seguita a regime una rigidità dei principi contabili che ha di fatto ingessato la capacità di spesa dell'ente, introducendo accantonamenti obbligatori, e ci tengo a sottolinearlo obbligatori, che fino alla data del 2014 invece non erano previsti. A tale rigidità dei principi contabili si è aggiunta la riforma del federalismo fiscale, che ha limitato l'assegnazione di risorse da parte dello Stato nei confronti proprio degli enti locali, facendo sì che l'ente locale si sostituisse allo Stato nell'esazione del tributo locale da destinare ai servizi da rendere all'intera collettività, pretendendo comunque una quota di quei tributi da destinare ad alimentare il fondo di solidarietà comunale ripartito in tutti i comuni d'Italia. Nel nostro caso, per esempio, lo dico così a modo esempio, a fronte di un prelievo di 1.200.000 su un gettito IMO di circa 5 milioni che è il nostro gettito complessivo, a noi ci viene poi su questi 1.200.000 che noi dobbiamo dare allo Stato, che potrebbero essere invece spese nel nostro territorio, soltanto vengono raggite 300.000 euro. Quindi vengono a mancare dal nostro territorio comunale la bellezza del Novecento, ma così come a Campobello in tutti gli altri comuni. Ad oggi, a causa di tale norma e principio, si registrano in Sicilia quasi 77 comuni in dissesto finanziario, 46 in predissesto, e badate bene, ad oggi ci sono 250 comuni su 392 che non hanno ancora approvato il consuntivo dell'anno 2023. Per chi ha la capacità di poter leggere in questi numeri, capirete bene che questi 250 diventeranno da qui a poco, non dico tutte, spero di no, spero il minor numero possibile, ma saranno tutti dichiarazioni di dissesto finanziario. Ebbene, i paletti così ristretti della normativa degli ultimi anni, con la riduzione del trasferimento, la difficoltà delle famiglie e delle attività economiche nel pagare le imposte e le tasse comunali, ha portato gli enti in generale, ma in maniera particolare per quanto ci riguarda il nostro ente, in una situazione deficitaria sotto l'aspetto finanziario e grande difficoltà nell'erogazione dei servizi indispensabili. Sin dall'insediamento e per tutta la durata del mandato, in considerazione delle suddette difficoltà finanziarie, la gestione è stata sempre improntata al massimo contenimento della spesa, destinando l'intera capacità di spesa all'erogazione dei servizi obbligatori ed indispensabili, destinando pochissime risorse alle attività culturali e ludiche, principalmente nel periodo estivo e per dare lustro e richiamo alle frazioni turistiche del nostro territorio. Nel contempo sono stati ripianati debiti pregressi maturati anche prima del mio insediamento, riconoscendo necessariamente alle anticipazioni di liquidità che il legislatore in alcuni casi ha anche imposto agli enti al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali ed evitare l'applicazione di sanzioni a carico dell'ente. Voglio citarne solo alcune, perché sono così datate nel tempo, ma che si sono ritrovate nei nostri bilanci, che molti di voi nemmeno conoscono il nome. Io parlo della Panelli Impianti, della IAGI, dell'Enersole, della Telecom, della Belice Ambiente. La sommatoria di tutti questi ammonta circa 10 milioni di euro, e questi, badate bene, non erano nel nostro corso di amministrazione. È da mettere in evidenza che la spesa per la raccolta dei rifiuti, uno dei servizi a maggiore impatto finanziario per le casse dell'ente, è stata in continuo aumento dovuta ai maggiori costi dello smaltimento. Per ricordare a tutti come sono aumentati i costi, vi ricordo che per l'organico il comune pagava solamente 80 euro a tonnellata, mentre ad oggi siamo arrivati a 180 euro a tonnellata. Così pure il costo dei rifiuti indifferenziati, che sarebbe, sebbene siamo passati da una percentuale di raccolta differenziata dallo 0,7% il giorno in cui io mi sono insediato, del 2015, al 72% circa, e spero anche di più a fine anno 2024, al 72% eravamo nel 2023. E i costi sono raddoppiati anche a causa delle chiusure delle discariche dei comuni vicinori. L'aumento delle tariffe obbligatorie, perché il costo dei rifiuti, così come quello del servizio idrico, devono essere totalmente coperte dalle entrate, ha di fatto creato un disavanzo per l'ente, che è costretto ad accantonare circa l'80% di quelle entrate che nell'anno non vengono riscosse e che costituisce il fondo credito di dubbia esigibilità. Infatti il fondo credito di dubbia esigibilità è passato da 7.700.000 euro che era consistente nel 2015 a più di 18 milioni di euro nell'anno 2023. Significa che abbiamo tolto 18 milioni di euro di liquidità e accantonati senza poterli spendere, e questo vale per tutti i comuni, non soltanto per il nostro. Non bisogna dimenticare inoltre che in base ad una legislazione insensata e ottusa, i comuni che sono già in difficoltà nel pagamento dell'energia elettrica vengono stritolati dal cosiddetto regime di salvaguardia, ovvero è quella norma che impone agli stessi comuni un costo per l'erogazione dell'energia sproporzionato rispetto a quello di mercato, tant'è che l'ANCI proprio in queste settimane regionale ha lanciato un allarme in tal senso e ha proposto una class action proprio a tutela di tutti i comuni che hanno registrato l'impossibilità di assicurare una copertura finanziaria al costo sproporzionato di tale servizio. Allo stesso modo si è dovuto prevedere nel bilancio l'accantonamento del fondo contenzioso, che nel 2015 era di 250.000 euro e ora invece è di 5 milioni di euro. Altre risorse che vengono immobilizzate senza poterle spendere. Questi fondi, a cui bisogna aggiungere quegli altri previsti per legge, hanno di fatto ingessato il bilancio del Comune, rendendo oggi impossibile la sua elaborazione in Parigi. Preme evidenziare che pertanto con un bilancio sono previste 16 milioni di entrate e che dovrebbero essere tutte spese per i servizi, il Comune è costretto ad accantonare annualmente 2 milioni circa per i fondi di cui sopra, rendendo pertanto difficilissima la predisposizione dello strumento finanziario. Queste criticità evidenziate dalla Corte dei Conti a decorso dal 2022 e non prima hanno determinato gli squilibri, con la conseguenza dell'adozione del piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 51 del 1 giugno 2023. Il piano di riequilibrio fondava la sostenibilità principale nel ricorso ad un mutuo che aveva l'obiettivo di assicurare la copertura ai debiti fuori bilancio verificati a quella data. Se non che è intervenuto, come vi dicevo in premessa, la Corte Costituzionale con la sentenza 223 del 22 dicembre 2023, quale migliore regalo sotto l'albero di Natale, con la quale viene dichiarata l'incostituzionalità della norma che aveva consentito fino a tale data l'utilizzo del fondo di rotazione previsto per gli enti in difficoltà finanziaria per la copertura dei debiti fuori bilancio e dei disavanzi. Tale sentenza ha compromesso la sostenibilità del piano di riequilibrio deliberato dall'ente proprio per evitare le conseguenze del dissesto. Riassumendo, pertanto è doveroso ribadire che il disavanzo di amministrazione registrato dall'ente non è un disavanzo di gestione, ma un disavanzo da accantonamento, frutto dell'applicazione dei principi contabili statuiti dalla riforma della contabilità pubblica di quella legge, di cui al decreto legge 118 del 2011, applicato per la prima volta nell'anno 2015. E tali principi impongono agli enti di accantonare, in primo luogo, quella parte dei crediti tributari ed extratributari non riscossa al 31 dicembre di ogni anno. Tali accantonamenti costituiscono il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel nostro ente a tal fine sono state accantonate al 31-12-2022 euro 18 milioni, di cui 6 milioni circa fanno riferimento a crediti nei confronti della Bellice Ambiente e il resto a tributi non incassati. Accantonare una somma a fondo contenzioso per tutte le chiamate in giudizio notificate all'ente, in ragione della probabilità di soccombenza in giudizio. Nel nostro ente tale fondo al 31 dicembre 2022 ammontava a 3.550.000, invece al 31 dicembre 2023 ammonta a 5.054.000 euro. Accantonare una quota a garanzia del pagamento del debito commerciale pari a 250.000 euro. Accantonare per intero l'importo delle anticipazioni di liquidità richieste non ancora estinte. Tale accantonamento ormai obbligatorio comprime il risultato dell'amministrazione a tal punto da ingessare la capacità di spesa dell'ente, arrivando ad impedire anche l'erogazione dei servizi necessari e indispensabili. Purtroppo il mancato pagamento dei tributi da parte dei contribuenti ha portato, da un lato, ad accantonare negli anni circa 12 milioni di euro, comprimendo la capacità di spesa di altrettanto, e dall'altro lato uno squilibrio di cassa che costringe l'ente al ricorso all'anticipazione di tesoreria per sopperire alla mancanza di liquidità generatasi. Siamo stati costretti altresì a recuperare in unica annualità tutte le criticità e gli errori riscontrati dalla Corte dei Conti relativamente a 7 annualità. Il peso in termini di disavanzo di tale criticità è risultato ingestibile con gli ordinari mezzi a disposizione, per cui l'unica strada percorribile al fine di garantire una prospettiva di riequilibrio finanziario ed economico ed assicurare una programmazione finanziaria su basi certe è purtroppo il dissesto. L'obbligo della riduzione dei costi ha impedito la sostituzione del personale che negli anni è stato collocato in quiescenza. Vi ricordo che questo ente aveva nel proprio organico nel 2015 circa 120 dipendenti, quasi tutti a 36 ore. Oggi il Comune invece ha 82 dipendenti, di cui 50 ad orario ridotto. È necessario chiarire, vista le continue chiacchiere che si sono ascoltate in questa settimana, che l'articolo 244 del testo unico sugli enti locali precisa che con il dissesto finanziario l'amministrazione comunale rimane in carica con il suo sindaco, con la giunta, con il consiglio comunale, che assumono l'onere in questo caso dal 1 gennaio 2025 di ripartire con l'azione amministrativa mediante il cosiddetto bilancio stabilmente riequilibrato. Cosa accadrà adesso con il dissesto? Si trasmetterà la delibera di Consiglio Comunale di dichiarazione del dissesto con la relazione conclusiva del Collegio del Revisore dei Conti al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti. Il Ministero dell'Interno farà la proposta al Presidente della Repubblica e che con decreto nominerà una commissione composta da 3 membri che si insiederà presso il Municipio. La commissione sarà competente per la massa passiva, i debiti, la massa attiva, i crediti fino al 31 dicembre 2022, corrispondente all'ultimo bilancio approvato, mentre a partire dal 1 gennaio 2025, anche se in effetti partirà dal 2023, si ripartirà con il bilancio stabilmente riequilibrato che sarà approvato dal Consiglio Comunale e sottoposto al vaglio definitivo del Ministero dell'Interno. Sostanzialmente le misure restrittive del piano di riequilibrio finanziario già vigente nel nostro Comune sin dal 2022 sono le stesse del dissesto, quindi tassi al massimo, impossibilità di fare mutui, impossibilità di fare assunzione, taglio massimo di tutte le spese. La differenza è che con il dissesto ci sono misure aggiuntive ed alternative per pagare i creditori. Con il dissesto non cambia nulla anche per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, la cui percentuale di copertura resta immutata. La normativa è molto chiara e rispetto al piano di riequilibrio ci sono delle opportunità in più per poter soddisfare i creditori. Infatti la Commissione ha la facoltà di attivare mutui straordinari che superano tutte le limitazioni normative, oltre alla possibilità di accesso per un triennio ad un contributo annuale a fondo perduto per la liquidità, consentendo il soddisfacimento delle pretese dei creditori per i crediti vantati fino al 31 dicembre 2022. In passato il dissesto veniva descritto come un mostro che aggrediva la comunità. Tuttavia, pur essendo un evento traumatico e doloroso, per ogni comunità ed in particolare per il sindaco e l'amministrazione, è pur vero oggi, stando alla situazione che vive la nostra città, è l'unica strada per andare verso un futuro diverso e garantire appunto alle nuove generazioni una Campobello con qualche possibilità in più, sempre che cambi l'approccio dei cittadini nell'assolvimento dei propri doveri. La presente disamina è dettata dal fatto che questa amministrazione vuole essere trasparente fino in fondo e se andate a prendere il nostro programma elettorale era uno dei primi punti inseriti in quell'impegno. Noi non vogliamo mettere la testa sotto la sabbia, non vogliamo prendere i documenti da un cassetto ed impelarli in un altro e prendere tempo facendo passare qualche altro mese o ancora peggio giungere alla fine della legislatura per lavarci le mani. Noi vogliamo dire alla città la realtà e la verità che, come detto, non provengono dal dire politico ma da dati certi presenti nel bilancio dell'ente. Vogliamo mettere il punto su tutto quello che è accaduto fino ad oggi per ripartire, perché se non facciamo così Campobello sarà sempre nella stessa situazione di estrema difficoltà, impossibilitata ad affrontare una progettualità seria, fino anche nel risolvere i problemi quotidiani di cui i cittadini giustamente chiedono la soluzione. Ovviamente è pacifico che se non avverrà un'assunzione di responsabilità da parte di tutta la città e verranno rispettati i pagamenti dovuti da parte di tutti, non si troverà soluzione a questo ormai annoso e dannoso problema. E questo a prescindere da chi verrà a governare dopo la mia amministrazione. Per darvi un ultimo dato, mediamente nei comuni del nord e centro Italia la percentuale di incasso dei tributi si avvicina al 90%, in Sicilia e nel meridione più in generale intorno al 45%. E non ci saranno sindaci mandrache che avranno soluzione se non quella del dissesto. Ad maiora sindaci. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco per il doveroso intervento e chiarimento della comunità e del Consiglio Comunale. Io dico che quanto da lei evidenziato, soprattutto relativamente all'IMU, con il, non so se dire paradossale, fondo di solidarietà comunale che vede i comuni che hanno un discreto buono gettito IMU contribuire a ristorare quei comuni che invece, diversamente dal nostro, magari hanno un gettito IMU minore, si applica solo a questa tipologia di tributo e non in compensazione, dottore Pantaleo, per la Tari, perché non c'è il fondo di solidarietà comunale per la Tari, no? Quindi, per assurdo, per l'IMU sì, per la Tari no. E quindi è una cosa dove il gettito IMU è maggiore, noi contribuiamo ad alleviare le sofferenze di quei comuni che hanno uno scarso gettito IMU. Il nostro per la Tari è un gettito IMU modesto, ma di contro non c'è il fondo di solidarietà comunale per il tributo Tari. E così, purtroppo il legislatore non ha previsto diciamo, questa possibilità, dobbiamo prenderne atto. Sul dato fornito dal sindaco di conferimento a 189 euro la tonnellata, mi corre l'obbligo di precisare, magari sarà sfuggito, che 198 euro la tonnellata di conferimento è nelle condizioni standard. Nelle condizioni, diciamo, più come dire, disagiate, i comuni siciliani sono arrivati a conferire a 384 euro la tonnellata. Quindi il dato che vi porto è dato acquisito informalmente 15-20 giorni fa, tramite diciamo, quella che è stata la mia precedente esperienza lavorativa. I comuni della regione Marche conferiscono presso gli inceneritori della regione Emilia-Romagna a 150 euro la tonnellata. Noi conferiamo, anche fuori regione, da 198 euro la tonnellata a 384 euro la tonnellata. Quindi c'è un'iniquità di pressione fiscale sullo stesso tributo, solo perché alcune regioni sono dotate di impianti e altre, come la nostra, no. E questo, anche questa è un'iniquità che siamo costretti a subire, come, prima di tutto, come cittadini, perché prima di essere amministratori siamo cittadini. E questo mi premeva, diciamo, precisare. Ci sono interventi? Qualcuno mi chiede di intervenire? La consigliera principale ne ha facoltà.
Grazie Presidente, io e la consigliera Catanzaro abbiamo preparato un intervento sperando, diciamo, di non essere troppo prolisse, e quindi anticipo appunto che quanto verrà detto dalla consigliera Catanzaro è condiviso anche da me, perché è stato, diciamo,
a due mani,
a quattro mani, a quattro, ecco. Quindi grazie e passo la parola alla collega.
No, è giusto che, diciamo, non è mai stata, sì, non è mai stata data, diciamo, preclusione di sorte agli interventi di nessuno nell'aula consigliare, nemmeno oggi, che l'argomento è altrettanto importante, quindi di conseguenza, per carità. Consigliere Catanzaro, quindi è lei che interverrà? Ha chiesto di intervenire la consigliera Catanzaro, ho capito bene? Consigliera Catanzaro, ne ha facoltà.
Buonasera a tutte e tutte. Oggi siamo chiamati ad affrontare una situazione dolorosa ma inevitabile, quella della dichiarazione di dissesto del nostro comune. Una realtà che non ci sorprende, ma che ci lascia comunque con un grande rammarico, poiché siamo consapevoli che questa è una crisi che si sarebbe potuta evitare. Le cause di queste condizioni, purtroppo, affondano le radici in scelte politiche reiterate e obsolete, che non hanno fatto altro che consolidare meccanismi vecchi e inefficaci, che evidentemente non funzionano più, e che, se lasciati in essere, non potranno mai condurre il nostro comune a sviluppare il suo vero potenziale. Io e la mia collega, la consigliera principale, siamo entrate in consiglio comunale nel 2020 con l'unico obiettivo di contribuire ad un cambiamento positivo per la nostra comunità. Fin dal nostro insediamento abbiamo messo in evidenza le criticità, avanzando proposte concrete per affrontare la crisi. Tuttavia, le nostre proposte, come ad esempio quella della rateizzazione dei tributi, che avrebbero potuto alleggerire il carico fiscale per i cittadini più in difficoltà, sono state rifiutate due volte, senza alcuna motivazione valida. Tale rifiuto è stato frutto di una mancanza di riflessione sulle reali motivazioni delle proposte, poiché l'approvazione della rateizzazione nei termini proposti dall'opposizione avrebbe certamente contribuito alla fidelizzazione dei pagamenti, non per imposizione, ma per reciproca fiducia. In parole povere, il cittadino che deve affrontare una piccola rata per il pagamento di servizi fondamentali a singhiozzo, quale ad esempio l'erogazione dell'acqua, non si sente preso in giro e psicologicamente viene motivato a fare il suo dovere e allo stesso tempo a supportare l'ente nelle sue difficoltà. Perseverare nelle vostre strategie non ha portato alcun miglioramento nella riscossione dei crediti di dubbia esigibilità, più volte dichiarate inefficienti da vari revisori dei conti in questi anni, ma anzi ha visto un progressivo aggravarsi della situazione di mancanza di servizi. Non possiamo oggi essere complici di un percorso che non ha portato ai risultati sperati. Per questo motivo ci asteniamo dal votare questo dissesto. Non ci riteniamo responsabili di scelte politiche che in questi anni hanno consolidato un modello che non ha fatto altro che perpetuare l'incapacità amministrativa. Il dissesto finanziario comunale è infatti l'evidenza di una gestione che ha dimostrato nel tempo la propria inadeguatezza, la propria incapacità di risolvere problemi strutturali del nostro comune. Non ce li siamo trovati da un giorno all'altro. ci rivolgiamo ai cittadini. Gli effetti che provoca un dissesto finanziario non sono solo economici, ma segnano anche un fallimento sul piano amministrativo. Chi afferma che non cambierà nulla con la dichiarazione di dissesto, omette di dire che con il dissesto si produrranno inevitabilmente dei tagli ai servizi pubblici già precari da tempo: illuminazione delle strade, manutenzione, servizi sociali. Potrebbero verificarsi dei tagli al personale. Si possono perdere finanziamenti esterni, prestiti, contributi statali e regionali che servirebbero per lo sviluppo, e non di meno perdita di credibilità e reputazione che renderebbe il comune meno attraente per potenziali investitori o collaborazioni. Inutile dire che la nostra reputazione come paese avrebbe già bisogno da tempo di una notevole riabilitazione. Diciamole queste verità. Un'amministrazione che arriva a dichiarare il dissesto non solo non è riuscita a gestire le risorse in modo oculato, ma anche fallito nel garantire i diritti e il benessere dei cittadini. Questa situazione purtroppo dimostra la mancanza di visione, di capacità gestionale e la persistente e efficacia di politiche che ormai appartengono al passato. A questo punto è una questione di dignità. Crediamo che per rispetto della nostra comunità sarebbe doveroso da parte della giunta e del sindaco fare un passo indietro e rassegnare le proprie dimissioni. Non si tratta di essere un buon padre di famiglia, ma di avere rispetto per tutti i cittadini di Campobello di Mazara e a prescindere dalle loro scelte personali di voto. Tale richiesta, lo ribadiamo per chiarezza, non ha nulla di personale, ma è doverosamente politica. La cittadinanza ha il diritto di essere governata da un'amministrazione che sappia affrontare le difficoltà in modo competente, trasparente e, perché no, creativo nel 2024, e non da chi ha scelto di perseverare un sistema che ha portato alla crisi. Ribadiamo quindi, io e la collega, la nostra astensione al voto su questo dissesto, non perché non siamo consapevoli della gravità della situazione, ma perché non ci riconosciamo in un modello che ha fallito su tutti i punti di vista. La nostra posizione è quella di chi vuole cambiare rotta e vuole farlo con proposte concrete, progettualità, analisi dei dati e soluzioni che riguardano il futuro. In questo comune non si fa un'analisi dei dati, non di chi accetta passivamente un sistema che opera a suon di emergenze annuali e che spesso dimostra di non avere le competenze adeguate per portare a termine semplici compiti amministrativi, le cui mancanze portano alla perdita di opportunità e risorse che potrebbero risultare vitali per la cittadinanza. Auspichiamo che questo momento si apra una nuova fase fatta di maggiore responsabilità, di trasparenza e di un impegno concreto, anche tutti insieme, anche con idee nuove, anche suggerendo a chi verrà dopo di noi quali sono stati i nostri sbagli per risollevare il nostro comune. Questo era quello che sentivamo di dire. Grazie.
Grazie a lei per l'intervento. Io dico, magari ho qualche dato diverso rispetto al suo, ma non è, potrebbe essere anche compito, diciamo, mio metterlo in evidenza, ma c'è l'ufficio che ci darà casomai qualche delucidazione riguardo l'efficacia o la non efficacia delle misure poste in essere per il recupero dell'evasione fiscale. Quindi di conseguenza io ricordo a me stesso che all'interno di questo Consiglio Comunale, ma già dalla prima legislatura, dal finire della prima legislatura, è stato approvato un regolamento per la rateizzazione delle posizioni tributarie, regolamento che è stato reiterato negli anni, è stato discusso, migliorato, è stato emendato anche con il contributo dell'opposizione, e le proposte di deliberazione, per chi magari non ha ricordo, sono, le ho stampate, sono qua sul banco della Presidenza, e spesso non hanno incontrato, diciamo, il voto positivo di tutto il Consiglio Comunale. E questo, diciamo, è un aspetto che è legato strettamente all'atto deliberativo e che è storia di questa legislatura o in parte della scorsa. A questo punto, diciamo, se dottor Pantaleo, un dato solo per chiarire, io tra la documentazione che ho letto, se non ricordo male, con gli ultimi regolamenti, sono state, diciamo, aperte posizioni di rateizzazione per circa 850.000 euro solo con l'ultimo regolamento. giusto, se non ricordo male, di cui circa 450 già in corso di...
Sono
perfezionate, nel rimanente parte, questi sono dati, diciamo, che sono reali, oppure sto, diciamo, pensando erroneamente? Solo a conferma, dopodiché il suo intervento tecnico lo farà, daremo spazio ai consiglieri di intervenire, perché...
I dati relativi all'azione di recupero in termini di tributi portata avanti grazie alle delibere non solo di rateizzazione ma anche quelle di compensazione, così come quelle
una precisazione su quel dato, dopodiché lei farà tecnicamente dovrà dare, diciamo, la sua...
I dati che sono portati nella relazione sono senz'altro ufficiali e veritieri.
Ok, grazie. Chi mi chiede di intervenire? Consigliere Tumminello, se non ricordo male. No, consigliere Fazzone. Consigliere Fazzone, ne ha facoltà.
Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri, buonasera a tutti, pubblico e pubblico da casa. E la rappresentanza o il componente della revisione dei conti, del collegio dei revisori dei conti, scusate. Signor Sindaco, siamo sotto le festività natalizie e lei ovviamente ci ha voluto riservare, ma prima ai suoi fedeli concittadini che lo hanno suffragato con più di 4.000 voti alle precedenti elezioni e poi ovviamente ai rimanenti. Ci ha voluto riservare il dono del dissesto finanziario, si sa, a Natale si è sempre più buoni. Dissesto già ampiamente preannunciato dalla relazione della magistratura contabile, con deliberazione del 30 settembre 2024. Relativa appunto alla conclusione dell'istruttoria sul piano di riequilibrio. Se facciamo una piccola ricerca su un qualsiasi vocabolario della lingua italiana, alla voce dissesto corrisponde una condizione di squilibrio, di stabilità, uno stato di disordine. In poche stringhe, nella parte conclusiva della relazione finanziaria, il Collegio dei Revisori dei Conti riesce a sintetizzare e a far capire anche a chi, come me, ha poca dimestichezza con i numeri, la leggerezza con la quale questa amministrazione ha saputo gestire i conti pubblici. Da quello che si legge, infatti, le responsabilità di questa cattiva gestione hanno radici già che affondano nella prima sindacatura, a partire dal 2015. Se andiamo infatti a rileggere la relazione, già nel 2015 la cosiddetta parte accantonata di 15.670.000 euro, nel corso degli anni e fino a tutto il 2022, il sindaco Castiglione è stato capace di portarla a 37.165.000 euro, andando a determinare un disavanzo di circa 21 milioni di euro. Annotando nelle considerazioni finali le cause principali del disavanzo, il Collegio del Revisore mette al primo posto il perdurare ritardo nella predisposizione ed approvazione dei documenti contabili dell'ente, cioè ci mette di fronte ad una macchina amministrativa che non funziona e che è la principale causa di questo dissesto finanziario, che è enorme per un piccolo comune come il nostro. Al secondo posto mette la scarsa capacità consolidata di riscossione, con particolare riguardo alle proprie entrate, per poi continuare al terzo posto con l'inefficace utilizzo degli strumenti dell'attività di riscossione, che dovrebbe significare che l'assessore Massimiliano Sciacca, che ha anche la delega da 7 anni alle finanze e alla programmazione economica in questa dichiarazione di dissesto finanziario ha delle responsabilità pesanti e che a mio avviso dovrebbe immediatamente dimettersi. Ma il sindaco Castiglione, che per come ha dichiarato lui stesso al giornalista del Fatto Quotidiano Peter Gomez in una recente intervista, non che non fosse mai stato massone, ma che non lo è, accompagnando tale dichiarazione con una smorfia e un aggiuttennum maganti, farà dimettere l'assessore Sciacca? Le annotazioni del Collegio dei Revisori continuano, con la crescita negli anni dei debiti fuori bilancio, con il sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria inestinta e ancora con le criticità contabili, con l'assenza di consapevolezza dell'importanza strategica di individuare a priori procedure organizzative e operative. E per finire, appunto la ciliegina sulla torta, signor Sindaco, l'assenza di specifiche adeguate professionalità diffuse. La domanda che mi pongo è, ma voi consiglieri di maggioranza, e non lo dico con toni polemici, dottoressa Bono, che da quasi 5 anni avete votato tutto quello che c'era da votare in questo Consiglio, voi che non vi siete mai accorti che qualcosa non funzionava nei conti pubblici? E la consigliera Clotilde Balistreri, che occupa impropriamente un ruolo nella maggioranza, dopo che appena 1 anno e mezzo fa il suo segretario regionale del PD ha considerato esaurita l'esperienza nella Giunta Castiglione, ritirandone il sostegno, nella sua qualità di presidente della prima commissione consiliare, che ha il compito non solo di esprimere pareri, ma anche quello di avanzare proposte sui bilanci annuali, conti consuntivi, proposte sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, ma non si è mai accorta di nulla? E il sindaco invece si assumerà le proprie responsabilità, e in che modo? Tenterà in questo ultimo anno che gli resta di sindacatura di risanare i conti, oppure si dimetterà? A mio avviso tenterà, rimarrà incollato alla sua poltrona e al suo stipendio, non si dimetterà, stiamoci tutti sereni, grazie.
Consigliere Fazzoni, io non l'ho interrotta per una questione di cortesia, ma lei ha fatto un minestrone, diciamo, vasto di argomenti che in parte poco avevano a che fare con l'argomento all'ordine del giorno. E allora, fornendo dati che non lo so se sono del tutto, diciamo, riscontrabili, qualcun altro mi chiede di intervenire? Nessuno mi chiede di intervenire? Consigliere De Maria, ne ha facoltà.
Ringrazio Presidente. Cittadini, colleghi consiglieri, Giunta, sindaco che per la prima volta dopo tanto tempo è presente. Siamo arrivati al punto finale di ciò che noi come consiglieri di opposizione abbiamo sempre denunciato da questi scranni. Abbiamo gridato, abbiamo urlato, abbiamo cercato di far comprendere ai colleghi di maggioranza che quella che era stata intrapresa da parte del sindaco non era la strada giusta, non era la strada giusta per il bene dei nostri conti, quelli pubblici, quelli dei cittadini, quelli che sono i contribuenti che pagano le tasse, che pagano anche per i disservizi che questa amministrazione annualmente, ma oserei anche dire giornalmente, garantisce in termini di carenza e mancanza d'acqua presso le abitazioni dei cittadini, in termini di pubblica illuminazione carente in molte strade, in termini di mancata pulizia da parte di questa amministrazione dell'arenile di Tre Fontane, in termini di un mancato servizio che colleghi le frazioni con Campobello di Mazara, e potremmo continuare all'infinito, ma abbiamo un tempo contingentato, quindi evitiamo ancora di allungare. Perché nel mio intervento Presidente ha detto che siamo arrivati a un punto finale? Perché noi da questi scranni è sottoscritto fin dal 2016 con l'approvazione del primo consuntivo targato Castiglione, amministrazione Castiglione, ha urlato e ha posto in evidenza ciò che non andava bene all'interno del rendiconto. E qui ho un intervento che feci nel 2016. Questo intervento è tratto dalla delibera di Consiglio Comunale numero 72 del 12 settembre 2016 e trattava il rendiconto annualità 2015. Naturalmente leggerò solamente alcuni passaggi perché altrimenti poi ci allunghiamo molto. Il consigliere Di Maria, scrive al segretario, evidenzia che senza l'asseverazione dei debiti e crediti che il Comune vanta con le società partecipate a Belice Ambiente ci sarebbe stato una forte carenza all'interno del bilancio. Queste sono omissioni che non sono state inserite all'interno del bilancio, l'asseverazione dei debiti e crediti con la società partecipata. Poi il consigliere Di Maria: ci sono state tante cose che non convincono in questo rendiconto, e parliamo del rendiconto annualità 2015. Per esempio, nella tempestività dei pagamenti e nelle comunicazioni dei ritardi non risulta che l'ente abbia adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti. Il rendiconto 2015 rispetta 6 parametri su 10, ne mancano 4 all'appello. L'ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario. Alla relazione non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti. Questo è sempre l'intervento, cosa dicevo io nel 2015. Ci sono delle mancanze in questo rendiconto che devono essere tenute presenti. Inoltre si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile a copertura dei debiti di bilancio. Questo dicevo, bisogna vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile a copertura dei debiti fuori bilancio. Non sono state previste neanche le coperture per i debiti fuori bilancio, e queste erano tutte le omissioni che ho riscontrato nel 2015 e che ho detto nel mio intervento. Finivo l'intervento dicendo: il consigliere Di Maria Tommaso rileva che la Corte dei Conti valuterà le cose che ha messo in evidenza e rilevanza. Ora, carissimi colleghi, carissimi cittadini, questo è il mio primo intervento che feci per l'amministrazione, per il primo consuntivo rendiconto di gestione targata amministrazione Castiglione. Questi interventi si sono susseguiti negli anni e l'abbiamo lanciato da questi banchi continuamente. Dall'altra parte però c'è stato un difetto: non avete ascoltato bene, o magari non siamo stati capaci noi a farci capire. Però la Corte dei Conti non fa sconti a nessuno. La Corte dei Conti evidenzia quello che è il risultato di un'amministrazione pessima, un'amministrazione che sta presentando alla città il dissesto economico-finanziario. E il sindaco verrà ricordato come il primo sindaco che ha portato il comune al dissesto. E questi sono dati oggettivi, sono dati che si riscontrano dai rendiconti, e sono contento che arriverà un organo che analizzerà tutti gli interventi fatti in questo Consiglio. Sono contento che la magistratura contabile, la procura della Corte dei Conti ora inizierà a scandagliare, a analizzare le singole responsabilità e ognuno se le prenderà, perché non si può far finta di non ascoltare, non si può votare per partito preso, non si può votare perché alla fine magari i vecchi revisori dei conti scrivevano si dia, c'è parere favorevole, rilasciamo parere favorevole e poi mancano una serie di documenti all'interno del bilancio del rendiconto come quelli evidenziati dal sottoscritto. Beh, sindaco, io credo che lei, siamo quasi alla fine di questo suo secondo mandato, ha peccato di quella che i greci chiamavano iubris, tracotanza. Lei è stato tracotante nei confronti dei consiglieri di opposizione e nei confronti della cittadinanza. Lei ha deciso che le commissioni non dovevano lavorare, lei ha deciso di far morire la politica a Campobello. E questa è una responsabilità che le graverà sulla coscienza. Lei, macchiandosi di iubris, ha detto che il sottoscritto, facendo una battuta anche sarcastica qui in Consiglio Comunale, il decreto legislativo 118 non è l'ambulanza. Beh, l'ambulanza ci vuole ora per questa amministrazione, perché appena arriverà questo dissesto alla Corte dei Conti, per questa amministrazione ci vorrà l'ambulanza che vi verrà a soccorrere. Caro sindaco e cari cittadini, potrei citare Spurinna quando disse a Cesare di guardarsi dalle idi di marzo, ma Cesare, macchiandosi di tracotanza, di ibris, disse: sono arrivate le idi di marzo e sono ancora vivo. Peccato che non erano ancora passate le idi di marzo, e le idi di marzo stanno arrivando per questa amministrazione e stanno arrivando per colpire e mettere in evidenza tutti i risultati che questa amministrazione ha prodotto: un disavanzo milionario che graverà sulle spalle dei cittadini e che si è volutamente questo sindaco rimandare, perché la dichiarazione di dissesto poteva avvenire benissimo prima. Lei lo sa, sindaco, non c'era bisogno di ricorrere ad altri strumenti. La bravura di un amministratore, e le porto come esempio De Luca, è quella di risanare i conti, non quella di lamentarsi perché la legge impone un bilancio che sia armonizzato. Tutti i sindaci hanno un bilancio armonizzato, eppure nessuno si lamenta della struttura della legge e di quello che impone la legge, come ha fatto lei questa sera. E allora io le chiedo, parafrasando un altro grande, Cicerone: usque tandem Castiglione abutere nostra pazienza. Fino a quando, sindaco Castiglione, lei abuserà della pazienza nostra? Faccia un atto di clemenza, si dimetta e permette ai cittadini di ritornare al voto. Grazie.
Concluso l'intervento del consigliere Di Maria. Se qualcuno mi chiede di intervenire, la consigliera Lo Sciuto ne ha facoltà.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, sindaco, assessori, colleghi e cittadini. Allora, io mi dispiace che il collega Di Maria sia allontanato, non capisco per quale ragione si chieda a questa amministrazione di dimettersi, di rassegnare dimissioni, perché cosa? Io ritengo che il sindaco sia stato veramente coraggioso nell'amministrare questa cittadinanza da quando è stato eletto, non nell'ultima elezione, ma dal 2014, perché ha detto personalmente che sapeva di essere stato eletto e prendere in mano l'amministrazione di una città che non navigava in belle acque, perché ha ereditato, e lo sappiamo tutti, credo soprattutto meglio di me, che sono nuova alla politica, quelli che prima di me erano nella precedente amministrazione, anche in quelle precedenti ancora, che questo pacchetto, regalo, non è stato prodotto da questa amministrazione Castiglione. Questo pacchetto regalo di debiti, di disavanzo, è frutto forse sicuramente di una cattiva gestione precedente, degli anni precedenti. Il coraggio del nostro sindaco, a mio avviso, che ha tutta la mia solidarietà per le sue decisioni, è stata quella di, invece di dichiarare un dissesto nel 2015, quando magari l'avrebbe potuto fare, perché poteva benissimo dire: io sto ereditando questa situazione di disagio economico, per cui parto da zero, però non, qualsiasi persona a posto suo avrebbe deciso di cercare di fare di tutto per evitare di arrivare a una decisione che purtroppo oggi invece si sta prendendo. Ha cercato di fare di tutto insieme alla sua amministrazione, ai suoi assessori, per ripianare quello che poteva essere ripianato e quello che poteva essere risolto a livello economico. Aveva avuto le mani legate da tutte anche le modifiche legislative che sono nel frattempo intervenute, da tutte le sentenze di condanna e di richiesta di risarcimento che nel frattempo, anche se erano datate nel tempo, sono diventate esecutive in questa amministrazione. Questo è stato un insieme di cose che purtroppo hanno portato a questa situazione. E la dichiarazione di dissesto, io non reputo che debba vergognarsi di niente, sindaco, perché da oggi si partirà da capo, nel vero senso della parola, e quindi si metterà un punto a tutto quello che era il pregresso attivo e passivo fino al 2022, e si partirà da capo con proposte, iniziative e quant'altro. E questo sicuramente, io sono sicura e fiduciosa che aiuterà a risollevare le sorti di questo comune. Spero che in quest'ultimo anno possiamo veramente dimostrare a chi non ha mai creduto in questa amministrazione che è stata la migliore scelta. Io allo Stato non ho altro da dire.
Grazie, consigliere Sciuto. Altri consiglieri che mi chiedono di intervenire? Consigliere Tumminello, ne ha facoltà.
Presidente, colleghe consigliere, amministrazione, sindaco, io vorrei fare un ragionamento da spartiacque. Le responsabilità sul dissesto che credo si andrà a dichiarare in questo Consiglio Comunale, ci sarà l'organo preposto, che è quello della Corte dei Conti, e stabilirà se ci sono responsabilità e eventualmente di chi sono, se c'è dolo, se c'è colpa grave e quant'altro. Non entro nel merito degli interventi che hanno fatto i colleghi consiglieri e mi limito semplicemente intendo collegarmi a quelle che invece sono le condizioni che la norma consente a questo Consiglio Comunale per andare a dichiarare il dissesto. E parliamo sempre dell'ipotesi che l'articolo 247,2 del decreto legislativo, leggo questo passaggio fatto nella relazione del Collegio del Revisore dei Conti. E io credo che siamo nella fase ancora non compiuta, cioè stiamo anticipando eventualmente quello che la Corte dei Conti potrebbe decidere nei prossimi giorni, se non si fa quest'atto deliberativo. Quindi stavo dicendo, l'articolo 247,2 del decreto legislativo 267,2 dispone che, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio Comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri comunali, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Mi pare che questa lettera non è arrivata, o sbaglio, è arrivata questa lettera, quindi noi già come Consiglio Comunale stiamo... Nel caso,
scusi, nel caso in cui non delibera,
sì. Nel caso in
no,
cui
io sono il collegio sta citando la nostra relazione. Buonasera a tutti, io sono in rappresentanza del collegio che oggi purtroppo non è nel suo completo per motivi personali e professionali. No, visto che sta citando la nostra relazione, questo noi abbiamo, è una parte di un excursus normativo che noi abbiamo fatto per mettervi in condizioni appunto di valutare quali sono le conseguenze e soprattutto quali sono le caratteristiche del dissesto. Quello che lei sta citando è nel caso in cui venga omessa la dichiarazione di dissesto, nel caso in cui per esempio questa sera il Consiglio Comunale non approvi il dissesto.
E io questo sono dicendo.
Sì, okay, okay. No, siccome ha chiesto se non era arrivata poi la lettera, no, non mi è arrivata perché ancora oggi voi state discutendo.
Mettiamo per ipotesi che questa sera non passa il dissesto.
Sì, esatto, quella è l'ipotesi.
Fra qualche giorno, fra qualche settimana, vista le relazioni fatte dagli uffici, dal collegio del revisore, il quale si capisce chiaramente che ci sono le condizioni per dichiarare il dissesto, la Corte dei Conti ravvisa, notificherebbe a ciascun consigliere comunale, quindi nel caso in cui si dovesse omettere di dichiarare il dissesto, saremmo richiamati in quest'Aula entro 20 giorni, meno questo recita la norma, per votare il dissesto, perché non si può andare in controtendenza con quello che dice l'ufficio, in questo caso, di specie, e il collegio dei servitori. E chiudo subito il mio intervento, Presidente, per cui io le annuncio il mio voto favorevole al dissesto, all'ipotesi di sesto, suggerito, diciamo, per come si evince dalla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori, e accostata al parere favorevole da parte dell'ufficio finanziario. Ultima.
Grazie, consigliere Dubinello, per il suo intervento. Dico poi, giustamente, io non entro in merito alle decisioni libere di alcun consigliere comunale, per carità, sta nell'esercizio pieno del proprio mandato quello di esprimere un voto nelle possibilità, diciamo, dell'approvazione, della non approvazione o dell'astensione. Però dico, se le strade percorribili erano due, dico, per una questione di forse di coerenza, se chi non è stato d'accordo con il piano di riequilibrio dovrebbe propendere per essere diciamo favorevole al dissesto, o chi anche ha votato precedentemente il piano di riequilibrio sulla scorta delle considerazioni, diciamo, aggiunte e nuove, può valutare l'ipotesi di approvazione della seguente proposta di deliberazione. È pur vero che quello che diceva la dottoressa Lo Sciuto non può essere sottaciuto. Io ho analizzato singolarmente, in maniera quasi maniacale, le questioni che abbiamo ereditato, ma ne parlo di alcune tanto per dare anche il mio contributo alla discussione. Quando si parla da debiti derivanti da sentenza per una ditta, di cui citerò il nome perché tanto è scritta su un atto pubblico, che è la ditta Iaggi, che al cui il Comune, dopo una sentenza, se non ricordo male, deve riconoscere 345.000 euro perché soccombente in una a seguito di sentenza, sono, dico, lavori che si sono espletati all'interno del nostro, diciamo, territorio comunale a partire dal 1989 al 1991. Dico io, al di là che l'età del Consiglio Comunale è variegata, ma ritengo che a quella data in tanti frequentavamo l'asilo o le elementari, qualcuno forse il liceo, Ma capite benissimo che non possiamo essere responsabili di qualcosa che viene da lontano. Purtroppo anche la giustizia in Italia fa il suo corso dopo 20-25 anni e tu ti trovi costretto, a distanza di 30 anni, ad avere, diciamo, questo macigno sul groppone. Non di meno il debito nei confronti definito buona casa 1, pannelli, come diceva il sindaco in precedenza. Io, se riesco, ho preso degli appunti che mi danno l'anno preciso in cui tutto ciò si è generato. Parliamo di pannelli del 1990, parliamo di aggi 1990, e sono, diciamo, quelle cose più pesanti rispetto agli altri. Quindi, diciamo, la situazione è stata questa. Non di meno la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il fondo di rotazione, l'utilizzo del fondo di rotazione per il riequilibrio. Il risultato, diciamo, è inevitabile, quello che a mio parere è la conseguenza dichiarazione di dissesto. Ci sono un'altra cosa che mi preme, diciamo, anche sottolineare sul discorso di un approccio moderno e diverso con il contribuente. C'è una parte di città che onora quello che è il tributo locale, c'è una parte percentuale, ora non riesco esattamente a definirla a memoria, che crede che sia superfluo pagare il tributo. Ricordo che l'amministrazione, gli uffici, avevano promosso una campagna gratuita di fornitura di PEC al cittadino per poter facilitare la comunicazione con il contribuente, e questa è stata una proposta che è stata molto denigrata, diciamo, anche sui mezzi di comunicazione, e non è, è storia, consigliere Catanzaro, si ricorda? No, non è, è storia. Dico, non,
posso?
Sì, sì.
C'è anche una terza parte, persone che pagano, che hanno pagato, che in base ai disservizi, in base a tante altre cose che sono successe, non si sono, no, non hanno, non dico che sia corretto, attenzione, non sto dicendo questo, ma che psicologicamente si trovano a sentirsi giustificati nel non pagare. È la terza parte che non viene mai considerata.
Non c'è giustificazione se non nello stato di necessità e di difficoltà, che è comprensibile.
Io non sto giustificando, però si deve lavorare anche
il cosiddetto,
in altre maniere.
Il cosiddetto per questione di principio, che ogni tanto magari si sente, dice, ma perché per questione di principio? Non esiste, non è da democrazia, non è da stato civile. Lo stato di necessità può determinare un periodo di difficoltà nel pagare il tributo locale, lo Stato altro non
ha funzionato benissimo.
Altro no. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Brevissimo, la consigliera Montalbano, poi mi ha chiesto di intervenire la consigliera Bono, il consigliere Greco.
Sì, salve a tutti, io volevo solamente dichiarare che condivido pienamente le argomentazioni poc'anzi annunciate dai miei colleghi consiglieri, e pertanto annuncio il mio voto di astensione.
Grazie. Consigliera Bono si era prenotata.
Presidente, grazie. Sindaco, giunta, revisore, cittadine. Purtroppo vi dovete accontentare della voce, purtroppo, è così. Sindaco, stasera il mio pensiero va principalmente a te e ti ringrazio come uomo e come amministratore. Punto primo, non si può accettare, non è effettivamente un dono che ci hai fatto sotto Natale. Stasera noi siamo tutti qui riuniti in modo... non siamo contenti di questa cosa e non abbiamo neanche sorrisi sulle labbra, sicuramente, perché purtroppo abbiamo non l'amaro in bocca del fallimento, perché noi non abbiamo fallito. Questa situazione disastrosa da un punto di vista economico, perché non la possiamo nascondere, però bisogna anche ben capire da cosa è stata provocata, perché se succede una cosa brutta in qualsiasi contesto e non si analizzano tutte le cause che l'hanno generata, e allora è facile puntare il dito e dire: non sei stato capace, non sei stato bravo, sei il primo amministratore che passerà alla storia come quello che ha portato il suo comune al dissesto. Non c'è stato stasera nessuno dei miei colleghi consiglieri, non è brutto, non la voglio utilizzare la parola opposizione, dei miei colleghi consiglieri che non hanno supportato il tuo operato, nel senso che hanno detto con estrema tranquillità, quasi se non avessero mai assistito alle grosse difficoltà e alle discussioni che noi abbiamo sempre avuto. Le difficoltà le abbiamo riscontrato sempre tutte, anche noi, che loro, poco fa c'è stato qualcuno che consiglieri di maggioranza che per partito preso magari hanno sempre votato i provvedimenti che ci sono stati proposti da questa amministrazione. Noi innanzitutto ci tenevo a precisare che non abbiamo mai subito nessun tipo di imposizione, quindi il fatto che qualcuno si possa permettere a dire una cosa del genere per me è gravissimo, perché non solo si offende, si dà del dittatore al sindaco in questo caso, ma si sta offendendo l'intelligenza singola di ogni componente di questo Consiglio Comunale, che ha ritenuto opportuno votare solo ed esclusivamente nell'interesse della collettività. Poi purtroppo, in base a tutte le circostanze e alle vicissitudini, le vie che si sono intraprese, anche quella del riequilibrio, non è riuscita ad approdare e a dare i suoi risultati, ma per cose che sono già state parecchio illustrate. Di certo è che questa amministrazione, nonostante ci sia stato, anche i revisori hanno menzionato quella scarsa capacità di riscossione, però mi permetto di dire, sicuramente quello che i revisori hanno scritto non era inteso come è stata intesa dalla parte criticona del gruppo, perché io lo devo dire, le critiche e le polemiche devono essere costruttive, non distruttive. Cosa voglio dire? Quando questa amministrazione mette in campo gli uffici, oppure anche noi stessi proponiamo, in base alle difficoltà di incasso tributario che ci sono, di proporre un piano di rateizzo. Sul piano di rateizzo si cerca in un certo senso di andare a salvaguardare tutte le parti in causa, sia quelli che sono meno fortunati, cioè i contribuenti, chiamiamoli così, che poi non è vero che sono meno fortunati, perché sono contribuenti in quanto usufruiscono di servizi. Quindi nessuno si mette in testa di poter usufruire di un servizio e poi per questo servizio usufruito non ci deve essere un riscontro economico. Vero è che gli ultimi anni sono stati degli anni di grosse difficoltà economiche per tutte le nostre famiglie, giusto? Quindi l'ente cosa ha proposto? Il rateizzo. Rateizzo che magari non è stato condiviso dai colleghi, che pensavano che si poteva fare diversamente, che si poteva fare meglio, sicuramente. Ma stasera io mi sento di dirvi con estrema trasparenza e onestà che non si può puntare il dito quando non avete messo tutti i cittadini che si trovavano in difficoltà economiche nelle condizioni di poter rateizzare il proprio debito, in quanto in tutte le proposte di rateizzo non c'è stata neanche una volta, e dico una volta, io posso parlare dalla data, da quando sono qua insieme a voi, in cui siete stati compatti, il nostro fronte era unico, tutti insieme. Non si può votare no un rateizzo, perché la rata deve essere di 50 euro e non di 70. Andiamo oltre, facciamo una politica che sia costruttiva, non distruttiva, perché proponi tu non va bene. Questo è una cosa che io stasera ci tenevo a dire. Poi ritorno al mio caro sindaco, e che, come ho sempre detto, avrai sempre la mia solidarietà estrema, perché tu hai cercato in tutte le maniere di salvare i tuoi cittadini. Non ci sei riuscito, non ci siamo riusciti, perché questa sera, se di fallimento si può parlare, che così non è, abbiamo fallito tutte, secondo l'opinione di pochi, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, quindi piena solidarietà. Grazie.
Grazie consigliere Bona, aveva chiesto di intervenire. Consigliere Greco, mi ha facoltà.
Anche se non sono in ottima forma di salute per colica renale, sono qui veramente per senso di responsabilità e di dignità, e non posso non dire ed esprimere il mio pensiero di fronte a tutto quello che ho sentito e a tante cose che sono state dette. Io penso semplicemente che oggi non fallisce questa amministrazione, oggi non ha nulla di cui vergognarsi questo sindaco e questa amministrazione con i consiglieri e con gli assessori, ma si deve vergognare la politica in generale, la politica che da decenni ha governato questo paese. Si deve chiedere e interrogare quella politica che oggi ha portato questa situazione, e oggi il sindaco ha solo il grande merito di aver avuto grande senso di responsabilità, grande dignità e grande intelligenza. Poteva pure non dichiararlo il dissesto, quando sarebbe arrivato il momento sarebbe arrivato, invece lui ha voluto, come in tutti questi anni, dimostrando assolutamente grande trasparenza, grande lealtà verso la propria verso la propria comunità, ha voluto lanciare questo ulteriore messaggio di quello che prima di sindaco è come uomo. E voglio dirvi soltanto una cosa, voglio farvi riflettere su una cosa. Tante aziende, tante attività commerciali avrebbero rischiato la chiusura, c'erano tutte le condizioni per poterlo fare. Tante famiglie avrebbero potuto subire pignoramenti sui propri conti, c'erano tutte le condizioni di farlo. Di questo non ne parla nessuno. Se il sindaco avesse fatto questo, sarebbe stato un mostro, sarebbe stato il peggior sindaco della storia. Ebbene, il sindaco questo non l'ha fatto con la sua amministrazione, perché ha voluto fino all'ultimo salvare, difendere tutte le aree, gli interessi e proteggere le famiglie che hanno difficoltà, le aziende che malgrado tutto non hanno voluto pagare i loro tributi, e parliamo di aziende grosse, e questo oggi gliene diamo merito a lui, perché sarebbe stato facile intraprendere altre vie, al di là delle famose eredizzazioni di cui si parlava poco fa. Sarebbe stato più semplice perseguire altre strade, queste cose non sono state fatte, proprio per amore di una comunità che oggi si ritrova a dichiarare un dissesto, che sono convinto che riapre una nuova pagina di questa comunità campobellese, ed è proprio quella nuova strada da perseguire e da percorrere, che lo fa ricordare come il sindaco che ha avuto il coraggio e ha avuto l'onestà intellettuale di essere pronto a dichiararlo, e non come quello che qualcuno definisce sui marciapiedi o sulle strade, pronto subito per la prossima campagna elettorale a definirlo un vigliacco, un meschino e tutte le cose cattive che si possono dire. Guardate, non ci sarebbero stati sindaci che avrebbero risolto il problema in modo diverso. Chiunque sarebbe stato sindaco, oggi sarebbe stato questo l'esito, oggi sarebbe stato questo il risultato. Quindi non è la colpa di chi ha amministrato per 10 anni questa città, purtroppo è la causa di tantissimi anni di politica fatta male, in modo irresponsabile, e oggi qui noi ci troviamo con la nostra dignità e con la nostra compostezza ad annunciare alla città qualcosa che altri avrebbero dovuto fare, e oggi lo facciamo noi. Grazie sindaco per il lavoro, per la compostezza E voglio ricordare un'altra cosa. Questi sono stati anni di politica molto all'insegna dell'economia. Non sono fatti sprechi, non sono fatti sperperi, questo nessuno lo dice. Ma oggi, quando qualcuno parlava di commissione, che il sindaco ha ucciso la democrazia e le commissioni, questa amministrazione si deve ricordare, e penso che anche tu, caro Presidente, me lo puoi ricordare ancora meglio, si è distinta proprio per l'amministrazione che ha abbassato totalmente costi sia dei consigli comunali sia delle commissioni consiliari. Qui ogni giorno si facevano commissioni consiliari solo per perdere inutilmente tempo e per il gettone di presenza. Tutto questo con questa amministrazione è finito e oggi questo ci deve rendere orgogliosi e ci deve gratificare, ci deve dare soddisfazione per quello che siamo riusciti a fare sia di buono, prendendoci anche le responsabilità per i problemi non risolti, per i tanti problemi che ci sono e che non è facile poterli risolvere, ma non è detto e non è semplice, perché non si riesce a risolvere un problema subito la parola pronta, dimissione e tutti a casa. Se noi oggi ci dimettessimo, daremmo un brutto segnale a questa comunità, a questo paese. Sarebbe il segnale che ci siamo arresi, che abbiamo cose da nascondere e che non siamo buoni a niente. Invece noi, ancora con più forza, con più tenacia e con più determinazione, siccome siamo nella parte del giusto e di sicuramente non abbiamo fatto nulla di male per portare il paese a questa situazione, continuiamo ad assolvere i nostri compiti, i nostri doveri e a difendere questa città da chi volutamente in anni passati ha cercato di massacrarla e portarla in strade sbagliate. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Greco, giustamente ricordava alcuni passaggi. Consigliere Balistreri, che suo intervenire, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Allora, io non so che problemi ha il consigliere Faccione verso la mia persona. Io rappresento un partito e non sono da sola. Ho un partito, il cui mio partito democratico ha sposato la via dell'amministrazione Castiglione 5 anni fa, si è ricandidato di nuovo perché ha creduto nella vecchia amministrazione e continua a credere nell'operato del sindaco Castiglione. Se qualche cosa non è andata, ma non è per colpa nostra, ma perché, come hanno detto tutti i miei colleghi, c'è stato un precedente e ce lo siamo portati fino a dietro. Ma che lei qua, in questa seduta, mi dispiace dirle al Presidente del Consiglio che non ha tappato la sua così vivacità verso di me ogni volta, o mi dedica la poesia, o mi dedica... Mi sembra che i suoi interventi sono tutti interventi fuori luogo. Ma come dice il Presidente del Consiglio, per educazione, che non la vedo, questa educazione nei suoi riguardi, perché quando si va fuori tema, me l'ha insegnato il Presidente del Consiglio Simone Tumminello, per 5 anni è stato Presidente, tutto quello che era fuori tema veniva subito stoppato. Il Presidente invece Di Stefano, per educazione, lo lascia sempre parlare. Questo mi dispiace tantissimo in questa seduta, sto andando fuori tema e non è nel mio DNA andare fuori tema, perché capisco dove sono, dove devo iniziare e finire un percorso, un intervento. I miei interventi sono pochi, ok? Oh, però questo ci tengo a dirlo, lei forse ha un problema proprio personale verso di me, non capisco il perché, se non mi trova simpatica, non mi trova bella, purtroppo non devo piacere a lei e non devo piacere ad altri, io sono così e lei ogni volta mi attacca.
Se consigliere Faccione, però
si deve rivolgere al mio partito nelle sedi giuste e con i modi giusti. Se io sono colpevole che è andato qualche cosa, ho causato il dissesto, queste saranno le chi starà sopra di noi a condannarmi. Presidente faccio parte del Presidente della prima commissione, ho operato come hanno operato tutti gli altri primi che mi hanno preceduto, abbiamo valutato gli atti, li abbiamo letti, riletti, ma io me li leggo prima di venire qua, se ci sono delle criticità, e qua c'è la consigliera Buona, andiamo dal dirigente, cerchiamo di capire, non siamo tecnici del mestiere, lei venga a scuola e veda se io riesco ad elencare quello che faccio, perché sono un tecnico in quel reparto, ma non sono tecnico, purtroppo nella contabilità ci sono i dirigenti, c'è il revisore dei conti, quindi nel momento in cui noi esaminiamo un documento Noi leggiamo, ci confrontiamo, poi riteniamo che sia giusto votarlo o non, non votarlo. Quando io voto, come penso tutti i consiglieri, ci assumiamo delle responsabilità. Quelli che non fanno, quelli che si astengono, sono contrari. Quindi dice ok, tanto passerà quel punto perché gli altri si assumono le responsabilità. È molto semplice, consigliere Fazzuno, è molto semplice. Io ho sempre votato tutti gli atti favorevoli ai cittadini. Variazione di bilancio a favore di asili nidi, extracomunitari, tutto quello che può servire e dare servizi ai cittadini. Quello che non hanno votato gli altri, non si sono assunte le responsabilità. Oggi vengono qua e ci accusano che abbiamo mandato il comune in dissesto. Non penso che siamo gli unici comuni, non penso che abbiamo fatto degli interessi personali e neanche che abbiamo fatto degli investimenti sbagliati. Lei mi deve dire cos'è che abbiamo portato, quali sono i fattori che ha portato il dissesto. Qua ci sono i revisori, qua c'è il dirigente, c'è una parte della vecchia amministrazione dove dicono e ripetono che tutto quello che abbiamo ereditato è una cosa vecchia, non è degli ultimi 3 anni con i nuovi consiglieri, degli ultimi 5 anni con i vecchi consiglieri, con alcuni che siamo presenti. Quindi cosa vogliamo fare? Lei ci aggiudica, ci mette in carcere, ci condanna. Se abbiamo delle pene, stia tranquillo che noi e io come Partito Democratico, ci assumeremo le nostre responsabilità, sia in questa sede che in altre sedi. Però ci abbiamo messo la faccia e siamo consapevoli di fare quello che dobbiamo fare e di pagare se dobbiamo pagare. Invece quelli che si sono astenuti, non hanno mai votato, però sottolineano i disservizi e quello non va bene, e quello non va bene. Dico, ogni tanto, come lei dice, le criticità lei non le ha viste. Lei ha fatto mai una proposta costruttiva? Lo dica, ha fatto una proposta costruttiva. Lei si è presentato nella mia commissione e io educatamente, e lei conosce il regolamento, lei non può neanche aprire bocca, deve solo ascoltare. L'ultima commissione che ha fatto, lei era presente il consigliere Tumminello, lei ha fatto 1000 domande al dirigente. Lei lo sa che non lo poteva fare. Ok, io siccome copio il presidente Di Stefano, per educazione l'ho fatto chiamare. Lei se c'ha dei dubbi deve andare in ufficio, oppure in questa sede chiede al dirigente quali sono i suoi dubbi, li chiarisce e poi vota. Lei non può venire per
consigliere Fazzuno,
eppure glielo ho fatto fare, e non è la prima volta. Ok? Io come Partito Democratico voto favorevole al dissesto, ma non perché mi sento causa, ma soltanto per non togliere a tutti i cittadini i servizi che possiamo ancora garantire.
Grazie. Grazie per l'intervento, consigliera Balestrieri. Purtroppo a volte si eccede. Io dico, in un eccesso di democrazia non voglio limitare gli interventi di nessuno, ma non sempre siamo sul punto. Lei l'ha citata e ha parlato, cioè se dobbiamo fare interventi in merito al dissesto lo facciamo, se dobbiamo fare altro tipo di interventi,
se gli interventi che vengono fatti sono relativi al punto, io rispetto al Consiglio Comunale, se no mi alzo e me ne vado.
Giusto così.
Perché non c'è varie ed eventuali come punto.
Ha ragione, okay? La consigliera Balestrieri, se è inerente al dissesto, ma il suo intervento l'ha fatto, cosa mai parlerà per sull'esito della votazione? Ci sono modi di affrontare le criticità, c'è la possibilità di prenderle di petto, a volte anche incorrendo in insuccessi, e c'è anche la possibilità di scappare di fronte alle responsabilità. Noi dico, cerchiamo ognuno di esercitare il nostro ruolo nel modo che crediamo sia più consono e adeguato. Ci sono altri consiglieri comunali che vogliono intervenire? Se non ci sono altri consiglieri comunali che vogliono intervenire, assessore, lei mi aveva chiesto intervento, è corretto che è presente l'ufficio e il collegio dei revisori, che ognuno dia anche il proprio contributo sul tema e a chiarimento, perché è un punto delicato, tutti i consiglieri devono essere messi in condizione di votare nella migliore dei modi, cioè nel senso con più argomenti e carne al fuoco possibile. Il collegio revisori è presente, il dottore Pantaleo lo è anche, io forse, dottore Pantaleo, lei vuole dare il suo contributo e poi il collegio, dico, il collegio, se vi è necessità di chiarimento tecnico anche il dottore Pantaleo è disponibile. Io innanzitutto ringrazio il dottor Aurnia che ha fatto tanti chilometri per la presenza, purtroppo condizioni diciamo diverse non hanno permesso la presenza degli altri revisori, ma sarà il dottor Aurnia a portare diciamo, il saluto del presidente Ginevra e della dottoressa Iacono impegnati in altre sedi. Dottor Aurnia.
Sì, io saluto nuovamente tutti. Mi scuso anche per la mancanza degli altri colleghi che non sono qui presenti per motivi, alcuni professionali e altri personali. Ovviamente io era doveroso, nonostante i chilometri, visto il ruolo che ricopro e visto la tematica che oggi si andrà a trattare e si sta trattando. Il nostro è un intervento prevalentemente tecnico, ma ovviamente all'interno degli interventi politici che sono stati fatti in primis dal sindaco e dai vari consiglieri, diversi punti della nostra relazione sono già stati sviscerati. Noi abbiamo fatto una relazione che non ha una struttura ben definita secondo il TUEL, quindi abbiamo cercato di seguire un iter e soprattutto una struttura della nostra relazione che mettesse in condizioni di valutare al meglio il vostro voto in merito al dissesto che è stato appunto proposto da, come proponente dal sindaco sulla relazione del dirigente. La struttura della nostra relazione appunto era, come ho già detto forse prima con l'intervento del consigliere, in prima istanza prevede un excursus sull'assetto normativo, sul contesto normativo che riguarda non solo il dissesto ma la fase precedente che ha riguardato il comune di Campobello, perché come è giusto stato ricordato più volte l'attuale amministrazione ha tentato un'altra procedura di riequilibrio che è il piano di riequilibrio e nel giugno il primo giugno del 2023 è stato approvato in questo consiglio. Diverse criticità emerse dalla Corte che non sono poi state anche sanate, perché prima fra tutte anche il discorso del fondo di solidarietà che era la base o comunque uno degli elementi per il ripiano previste dal piano è venuto meno e quindi si è capito anche tramite i rilievi e le delibere della Corte dei Conti che il piano dell'equilibrio non poteva reggere. Motivo per cui noi abbiamo fatto un excursus sia riguardo al attenendoci sempre alle richieste del 246 del testo unico, sia appunto la fase prodomica, il dissesto, il cosiddetto predissesto piano di riequilibrio, sia che poi di fatto non è stato approvato dall'ente, è stato approvato in consiglio comunale ma non ha avuto poi un'accettazione da parte del ministero o coadiuvato dalla Corte dei Conti, perché comunque era ancora in fase di valutazione. Successivamente abbiamo elencato quali sono gli organi presenti per il dissesto. Come è stato giustamente detto, si costituirà un OSL che è l'organismo straordinario di liquidazione con tre componenti che andrà a valutare tutta la massa attiva e passiva che precede la data ante ultimo rendiconto, che nel caso del comune di Campobello è il 31/12/2022, per cui tutti i fornitori o i clienti dell'ente che hanno a che fare con lo stesso dal 1 gennaio 2023 non verranno coinvolti dal dissesto. Ci sono alcuni debiti che l'ente può avere nei confronti dei lavoratori, quelli sono anche non conteggiati nella massa passiva del dissesto, ma questi sono tutti elementi che trovate appunto nella nostra relazione e che spero abbiate letto o abbiate avuto modo di leggere. In una fase successiva abbiamo fatto anche una carrellata di tutte le criticità e tutti i rilievi fatti dalla Corte dei Conti, facendo anche un salto temporale all'indietro, perché noi ci siamo costituiti come collegio nel maggio del 2022, però abbiamo chiesto con l'ausilio del dottore Pontaleo di avere la documentazione precedente. Il primo controllo è avvenuto, che inizia questo iter piuttosto lungo, nel 2018, riguardava il rendiconto 2015-2016 nonché il bilancio di previsione di quegli anni. Sono state rilevate alcune criticità che l'amministrazione ha cercato di risolvere. Alcune sono state sanate, altre sono state portate in avanti come diceva anche il sindaco, legate soprattutto all'armonizzazione della nuova, all'armonizzazione contabile, ai nuovi principi contabili che impongono all'ente di fondamentalmente accantonare il risultato di amministrazione una quota di fondo importante se l'ente dall'altro canto non ha una capacità di riscossione elevata, come purtroppo è il caso di questo comune. Quindi fatto 100 l'accertamento, c'è una percentuale elevata se non si riscuote in base a dei dati che deve essere accantonata nel risultato di amministrazione e determina quel disavanzo da lettera E che poi va ripianato negli anni. Se è un disavanzo gestibile dall'ente va ripianato entro 3 anni o nella sindacatura. Nel caso di Campobello questo disavanzo con i vari rilievi emersi negli anni dalla Corte dei Conti è andato sempre ad incrementarsi perché ha imposto all'ente di avere un disavanzo da ripianare, cioè ci sono state delle scritture contabili che hanno portato un disavanzo a ripianare circa pari a 20 milioni di euro. L'ultimo rilievo della Corte dei Conti ha imposto altri circa 4 milioni di euro, quindi siamo andati a finire a un ripiano di 24 milioni di euro che tecnicamente il dirigente ha ritenuto, ma era evidente a tutti, impossibile da ripianare per le entrate che un comune come Campobello può avere. Noi ci siamo insediati appunto nel maggio del 2022, già a luglio come primo approccio nei confronti dell'ente siamo stati chiamati alla Corte insieme all'amministrazione perché successivamente al 2018 è arrivato un altro rilievo che ha riguardato tutti gli anni successivi. Questo è l'iter che comunque avete trovato sicuramente scritto in maniera dettagliata all'interno della relazione fino ad arrivare appunto alle due ultime delibere, non l'ultima appunto quella del 30 settembre che ha dato un dato evidente e molto forte che appunto porta a quei 24 milioni di euro di disavanzo da ripianare che è una misura più che altro contabile che impone l'ente a recuperare negli anni questo disavanzo e che non coincide comunque col debito ma è un elemento contabile, un'altra cosa.
Dico, è importante la precisazione sì. Che ne sono le passività è una cosa e il disavanzo confondere il disavanzo con il debito non è
il disavanzo è come una sorta di perdita delle società private che va ripianato tramite eventuali ricavi o utili negli anni successivi, non corrisponde ovviamente col dato del debito che è altra cosa. Ovviamente è influenzato in parte, però non è strettamente collegato. Nell'ultima fase della nostra relazione abbiamo individuato, come è stato ribadito da qualcuno, anche le cause del dissesto. Abbiamo cercato di sintetizzare, ovviamente tra le cause principali appunto è questo disavanzo che si è creato con l'applicazione delle normative contabili che hanno portato ad avere un disavanzo così elevato, ma ovviamente questo è figlio di una capacità di riscossione dell'ente bassa che ha avuto ripercussioni successive in tutti gli anni, perché ovviamente più bassa è la capacità di riscossione, più alta è la necessità di istituire un fondo credito di esigibilità, perché magari in passato molti enti avevano residui attivi che sono equiparabili quasi ai crediti e dall'altra parte bisogna creare un fondo che poi determina un disavanzo maggiore. Il discorso legato al ritardo dei documenti contabili, voglio ribadire che è un aspetto sì importante, ma più che altro a livello di programma. Documenti contabili finanziari è legato, noi l'abbiamo voluto ribadire anche perché è un aspetto importante da un punto di vista gestionale, nel senso che quando si approva in ritardo, ma questo purtroppo è una caratteristica molto diffusa tra i comuni del sud, infatti lo Stato non a caso ha dato una sorta di sanzione nel momento in cui non vengono approvati gli strumenti finanziari, vengono bloccati i trasferimenti, ma semplicemente l'abbiamo voluto ribadire perché se io approvo un rendiconto nei tempi mediamente corretti comunque mi permette la possibilità di programmare, ma è più un aspetto gestionale e tecnico che altro. Io quindi dopo tutti questi rilievi e soprattutto anche alla luce della relazione del dirigente abbiamo rimesso al Consiglio appunto il giudizio sul dissesto. Siamo qui per eventuali chiarimenti.
Grazie. Dottora Urnia, io dico anche, ora vado ricordando negli interventi diciamo, nella relazione del Collegio del Revisore, una cosa che mi preme puntualizzare, viene riportata una tabella esplicativa che fa una sintesi del, perché tra i punti e le criticità rilevate parliamo di l'eccessivo carico derivante dai mutui in essere. Dico, non è stato puntualizzato, magari sarà sfuggito. Quando siamo, giustamente, se analizziamo i mutui in essere, può saltare all'occhio il dato del 30/6/2023, quasi come se quei mutui sono stati accesi nel 36, alla data del 36/2023, ma così non è. Dottore Urnia mi conforterà.
È stata fatta una rivalutazione dei mutui già in essere. Altri due fondi su cui ha posto l'attenzione la Corte dei Conti, appunto, sono i fondi anche da falle,
anche da falle.
O da cassa, da debiti, cioè da mutui, cassa depositi e prestiti accessi in
che
passato,
sono sì. stati rinegoziati, rinegoziati alla data del 36/2023, perché dalla rinegoziazione, oltre alla dilazione, si aveva un vantaggio sì. economico in termini di interessi, sì. in termini di interessi. Quindi anche sull'aspetto, diciamo, dei mutui abbiamo una storia ereditata che si può facilmente, diciamo, acquisire anche dalla relazione della Corte dei Conti. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, a parte dei consiglieri, l'assessore Sciacca è doveroso che dia il suo contributo.
Grazie Presidente, cittadine, consigliere comunale, giunta, sindaco, collegio dei revisori, sarò brevissimo perché già è stato detto un po' tutto. Avevo anche deciso di non parlare questa sera perché dopo la relazione del dottor Pantaleo, la relazione del collegio dei revisori, la relazione che ha letto il sindaco, penso che i cittadini hanno le idee ben chiare. Sull'intervento di qualche consigliere stendo un velo pietoso perché questo non è politica. Io ritengo che la politica, a me l'ho sempre ritenuto da quando mi sono insediato la prima volta come consigliere comunale e facevo parte della commissione bilancio insieme al Presidente del Consiglio, insieme a qualche altro consigliere. Abbiamo subito messo mano a cercare di far quadrare i conti nel modo migliore possibile con le risorse che erano a disposizione del nostro comune, risorse sia da un punto di vista finanziario sia risorse umane. E su quei famosi piani di rateizzazione lo possono dire i cittadini, non c'è bisogno che lo diciamo noi, abbiamo messo mano subito. Se si ricorda, Presidente, forse uno dei primi atti a cui abbiamo messo mano, qui c'è anche il dottor Pantaleo, con l'aiuto del dottor Pantaleo, è stato riprendere il regolamento delle entrate tributarie. Sbaglio o ricordo male? Dico, questo è stato uno dei primi atti da consigliere comunale che abbiamo portato avanti. Negli anni sono tante le cose che si potrebbero elencare che sono state fatte a questa amministrazione, ma non sono qui sicuramente a fare campagna elettorale come qualcuno. Ricordo che è da 4 anni che ho ricevuto la delega per quanto riguarda i servizi finanziari, fra le altre, e ritengo di aver svolto il mio compito, quelle che erano le mie possibilità, e condividendo tutti i percorsi che sono stati fatti insieme, diciamo, al sindaco, insieme agli uffici finanziari, e di questo, diciamo, voglio ringraziare il sindaco, voglio ringraziare il dottor Pantaleo, responsabile dei servizi finanziari, voglio ringraziare il collegio del revisore dei conti, perché sono state dette tante cose questa sera su cui non mi voglio soffermare, cose anche al limite. Dico, persone serie, persone oneste, che non hanno ricevuto pressione, no? Hanno ricevuto, penso, collaborazione da parte degli uffici, da parte del sindaco, dell'amministrazione tutta e quant'altro, e la cosa, diciamo, è stata reciproca nei limiti e nella legittimità assoluta. Quello che forse è mancato, dico forse, in altri tempi. Il dottor Pantaleo è qua da quanti anni? Da tantissimi anni, e quindi potrebbe, tra virgolette, leggere la vita a tutti noi, in carica e non in carica e quant'altro, e sa tutte le vicissitudini del nostro comune. Questa sera sicuramente non è per noi né una serata, diciamo, ottimale. Sicuramente, e questo i cittadini lo sanno perché conoscono me in prima persona, tutta la cittadinanza, sanno che in tutto quello che ho fatto nella mia vita ci ho messo sempre la faccia, ci ho messo anche la responsabilità e mi sono assunto sempre le mie responsabilità. Quindi su questo ci sarà che giudicherà, come diceva prima la consigliera Balestrieri, a cui rivolgo il mio personale apprezzamento per l'intervento fatto, anche se io la vedo diversamente, perché non scendo a certi tipi di discorsi. Sicuramente, stavo dicendo, non è una serata, diciamo, ottimale per noi, perché non volevamo arrivare a questo risultato, ma posso dire semplicemente che questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, ma non sicuramente per l'amministrazione soltanto, ma soprattutto per i cittadini, perché oggi veramente abbiamo la possibilità di ripartire con una marcia diversa, cercare di affrontare quello che è il bene comune in maniera diversa. Questo è un augurio che faccio a tutta la cittadinanza. Grazie Presidente.
Grazie Assessore Sciocca. Qualcuno mi chiede di intervenire? Ma altri consiglieri? C'è nessuno chiede di intervenire? Scusate un attimo, abbiamo una necessità tecnica. Utilizziamo un gestionale per la fonoregistrazione, che a titolo gratuito è anche un suo limite. Abbiamo un minuto di tempo per continuare a registrare, dobbiamo fare un minuto di pausa per riattivare la fonoregistrazione. Quindi un minuto di pausa. E allora, superata la necessità tecnica, appunto, di audioregistrazione, ci sono consiglieri comunali che ancora non sono entrati in aula, ok? Quindi dicevo, superata la necessità tecnica di aggiornamento della registrazione, proseguiamo con i lavori del Consiglio Comunale, ma non prima di aver verificato le presenze. Segretario.
E allora, Di Stefano Piero.
Presente.
Grego Gianvito. Randazzo Donatella. Bono Rosetta. Lo Sciuto Lilla Giovanna. Tumminello Simone. Minutella Gioacchino, Vampiro Mariangela, Ballisteri Clotilde, Bascio Leonardo, Bianco Giuseppe, Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Prinzivalli Carla, Catanzaro Liliana, Fazzuni Giuseppe, presenti 15.
15 presenti, riavviamo i lavori della seduta dopo la sospensione tecnica dovuta alla registrazione audio della seduta del Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mi ha chiesto di intervenire il dottore Pantaleo, scusate un attimo di attenzione per un correttivo tecnico, per un emendamento tecnico alla proposta che porta un refuso.
Sì, io purtroppo un mero refuso, perché utilizzando gli stessi schemi di delibera è stata riportata la richiesta, nella proposta è stata riportata la richiesta di votare l'immediata esecutività dell'atto, cosa che non è assolutamente compatibile con la tipologia di delibera che stiamo andando a portare avanti, per cui chiedo al Presidente formalmente di non sottoporre a votazione l'immediata esecutività dell'atto, ma di sottoporla ai termini ordinari di esecutività. Poi, se mi era consentito, prego, volevo fare una piccola precisazione in merito, diciamo, all'atto deliberativo che stiamo portando. Innanzitutto, volendo fare un richiamo al discorso dei mutui, a chiarimento delle azioni fatte dall'amministrazione, alla quale purtroppo devo dire non si è dato assolutamente non si è fatto nessun riferimento all'azione di risanamento condotte dall'amministrazione dal 2022 o dal 2021 che sia fino adesso. In merito ai mutui, per la quale lei parlava della rinegoziazione sono state fatte ben due, cercando di approfittare proprio in conseguenza della vetustà delle posizioni di mutuo aperte dal Comune, di risparmiare sui tassi di interesse che nel frattempo, nel corso degli anni, si erano notevolmente ridotti, e facendo risparmiare all'ente ingenti somme in termini di interessi, considerato che ogni mutuo acceso ha la durata trentennale, per cui gli interessi su 30 anni hanno un peso più che consistente nel rimborso dei mutui stessi. Due, si è provveduto inoltre a utilizzare tutti i residui di mutui che erano pure di notevole importanza, superavano il 1,5 milioni di euro, di tutte le posizioni di mutuo accese per la realizzazione di opere, per le quali poi per la parte residua non si era provveduto a richiederne o l'estinzione o il diverso utilizzo. Con l'amministrazione si è provveduta a riutilizzare, a richiedere la devoluzione dei mutui in alcuni casi e in altri casi a richiedere il diverso utilizzo, e si sono realizzate opere pubbliche sul territorio senza ulteriormente indebitare l'ente. L'altro aspetto che mi premeva chiarire sono tutte le azioni di risanamento che sono state portate avanti dalla notifica della delibera o della nota istruttoria della Corte dei Conti, con la quale si è cercato di recuperare alcuni punti di criticità rilevati dalla stessa Corte dei Conti, che erano state rilevate pur anche in anni precedenti, per carità, ma che solo in quel momento si è potuto portare avanti con strumenti che fino ad allora non si era pensato di attivare. Lo si è fatto e gli uffici in generale a 360 gradi sono stati tutti coinvolti. È un'attività che ha prodotto dei risultati, che erano finalizzate a mantenere o a garantire la sostenibilità di un piano di riequilibrio che era stato proposto, era stato votato e che si era certi di dover dare conto del mantenimento degli impegni che erano stati previsti in quel piano di riequilibrio. Di questa attività purtroppo non se ne è dato evidenza da nessuna parte, né lo ha tenuto in considerazione la Corte dei Conti, né l'organo di revisione ha ritenuto metterlo nella relazione. Sicuramente non cambia lo stato delle cose, però perché purtroppo il piano si è rilevato poi insostenibile per una serie di fattori che sono sopraggiunti rispetto al momento in cui è stato programmato ed è stato votato. Però mi sembra giusto evidenziare che un'attività c'è stata e che un'attività pure importante che nell'arco di 12 mesi, meno di 12 mesi dalla votazione del piano di riequilibrio, ha prodotto risultati ingenti. Non sono servite a garantire la sostenibilità del piano, ma far passare una, diciamo, lente per non aver fatto nulla per cercare di risanare una situazione che era già compromessa, mi sembra ingiusto, mi sembra che questo aspetto vada evidenziato e lo sto facendo io. Per il resto, non, purtroppo l'epilogo è stato quello che è stato, non era messo in conto, anche perché purtroppo diciamo che la disamina delle varie criticità e dei vari fattori sono arrivate un po' a rate, in quanto in una prima disamina il piano di riequilibrio è stato tarato sulla base di quello che è stata l'attività svolta dalla Corte dei Conti, che fino a un determinato punto evidenziava una situazione di deficitarietà in funzione della quale, senza discostarsi minimamente da quello che era stata la deliberazione, si è sviluppato il piano di riequilibrio. In una successiva fase di rivalutazione del piano di riequilibrio e dei risultati del conto consuntivo prodotto nel frattempo, sono emerse altre due criticità che non erano assolutamente state rilevate prima. La ciliegina sulla torta della sentenza della Corte Costituzionale ha reso il piano completamente non sostenibile e ci siamo ritrovati a questo punto. Ma non c'è stato né un dolo nella predisposizione di un piano che non fosse rispondente alla situazione che fino a quel momento c'era stata messa davanti agli occhi, né c'è stata un'attività di insufficiente risanamento delle condizioni dell'ente. Non siamo stati fortunati, perché ci sono enti che su un piano di riequilibrio vivono anni e anni. La nostra esperienza del piano di riequilibrio è stata a malapena di 12 mesi. Forse va bene pure così, cioè, se questo sono, e non ho motivo di dubitare di quelli che sono stati i conti o le verifiche fatte dalla Corte dei Conti, perché me ne guarderei bene, sicuramente sono tutte meritevoli di attenzione e saranno corrette dall'inizio alla fine. Però per noi quella situazione è diventata insostenibile e il dissesto è scaturito da questi ulteriori due nuovi elementi che hanno annientato la sostenibilità del piano. Ci tenevo a dirlo perché nella costruzione del piano l'attività che si è portata avanti non è stata di poco conto, è stata un'attività notevole. E l'esposizione in termini di responsabilità nel predisporre e sottoporre un piano non è stata sottovalutata, per cui vedere poi un piano diventare insostenibile in un arco temporale così ristretto, secondo me è giusto che si venga chiarito, e ho ritenuto di farlo. Grazie.
Grazie, dottore Pantalè. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, devo mettere ai voti la proposta di emendamento di sopprimere appunto l'ultima parte del dispositivo, così come annunciato dal dottore Pantaleo, che per mero refuso di stampa è stato inserito nella proposta di delibere. Preferisco che il Consiglio Comunale si esprima prima, perché casomai verrà anche con votazione separata. Relativamente a quanto proposto come emendamento correttivo alla proposta di sopprimere la dichiarazione e la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge, chi è favorevole resta seduto, chi è contrario si alzi, favorevole all'unanimità. Quindi relativamente, se non ci sono altri interventi, metto ai voti la proposta. Nessuno mi chiede di intervenire, metto ai voti la proposta di deliberazione numero 29 del 9 11-2024 ad oggetto criticità piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presa d'atto dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione dal rendiconto di gestione 2022 ai sensi dell'articolo 188 del TUE e la dichiarazione di stesso finanziario ai sensi dell'articolo 244 successivi del decreto legislativo 267 del 2000, che nella nuova formulazione della parte del dispositivo propone di richiamare le premesse, parte fondamentale e integrante alla presente, di prendere atto dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione al rendiconto di gestione 2022 ai sensi dell'articolo 118,1 del TUEL, di prendere atto dell'allegata relazione redatta dal dirigente finanziario, di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale 54-01-06-23 con la quale veniva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di prendere atto che il Comune di Campobello di Mazara versa nelle condizioni di dissesto finanziario previste dall'articolo 244,1 del TUEL e conseguentemente dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Campobello di Mazara nel rispetto delle previsioni dell'articolo 246 del decreto legislativo 267 del 2000, previa acquisizione della relazione dell'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'articolo 246 del TUEL. Chi è favorevole resta seduto, chi è contrario si alzi. Si dichiarano astenuti i consiglieri Fazzuni, Principali, Catanzaro, Montalbano e Di Maria, favorevoli i rimanenti. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.